Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli,
santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie oggi il nostro Padre, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debiti. Non ti indurre in tentazione, ma liberarci dal male. A tutti quanti, la buona visione, un buon ascolto. Vogliamo ringraziare Don Cicotti, esorcista. Certo, era meglio essere nella sala del teatro. Per tu. Comunque, continuiamo la nostra studio sulle parabole. Stasera, Don Cicotti ha il compito più difficile. Due figli, uno che dice di sì che poi no, e uno che dice di no che poi è sì. Ecco, lo vogliamo ascoltare, lo ringraziamo della sua disponibilità. A tutti, una buona visione e un buon ascolto.
Bene, grazie a te, padre Ringo, per l'invito, grazie al Gifra e a voi che seguite in collegamento. La parabola di questa sera, la parabola dei due figli. Siamo al capitolo 21 del Vangelo di San Matteo, i versetti 28 e 32. Se avete un Vangelo alla mano potete prenderlo. In ogni caso leggo adesso bene con calma il testo della parabola e poi cercherò di condividere qualche pensiero con voi. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Ecco, questo è il testo, così come ci viene offerto in Matteo 21, 28, 32. Se dovessi dire qual è il messaggio centrale di questa parabola, io lo sintetizzerei così. La verità dell'uomo è che l'uomo ha bisogno della grazia di Dio. C'è bisogno di aprirci alla grazia. Mi sembra che questa parabola sia, come dire, una spiegazione, un commento all'affermazione che troviamo nel Vangelo di San Giovanni, quando Gesù usa il paragone, l'immagine della vite, quando dice a un certo punto: senza di me voi non potete fare nulla, Giovanni 15, 5. Cioè, senza di me non potete fare nulla, vuol dire nulla, si impone il primato della grazia, dove al contrario invece prevale l'orgoglio, l'uomo non sa trovare la strada che porta alla vigna. L'uomo, dove prevale l'orgoglio, la superbia, dove non c'è umiltà, l'uomo non è in grado di trovare la strada che porta a Cristo, che è la via, che è la verità, che è la vita. Prendo spunto da un numero interessante di questo magnifico libro, che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, che ogni tanto bisogna pure aver sotto mano e familiarizzare con questo testo. Al numero 407 si dice una cosa che ci aiuta ad entrare nel vivo di questa parabola. Siamo nell'ambito si sta parlando del peccato originale. Al numero 407 il Catechismo dice così: la dottrina sul peccato originale, connessa strettamente con quella della redenzione operata da Cristo, offre uno sguardo di lucido discernimento sulla situazione dell'uomo e del suo agire nel mondo. Come dire, se non tengo presente la realtà del peccato, io non capisco l'uomo e non riesco a comprendere il suo agire nel mondo. Continua il Catechismo. In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questi rimanga libero. C'è una libertà compromessa, c'è una libertà che è influenzata, che è guastata, che è ferita, che ha bisogno dunque della grazia, che ha bisogno di essere redenta. Dice l'uomo, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questi rimanga libero. Cioè, di suo, dopo il peccato, l'uomo è come su un piano inclinato verso il basso, rischia di scivolare sempre più giù. Il peccato originale comporta la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. E termino con la citazione del numero 407 del Catechismo, dice: ignorare che l'uomo ha una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione sociale e dei costumi. Cioè vivere nell'illusione di un uomo buono, di un uomo già perfetto, per cui basta dire le cose e l'uomo le compie. Dice questo, ignorare invece che la natura dell'uomo è ferita dal peccato, ci fa prendere dei grandi svarioni. Questo lo dico come cappello per introdurmi al tema di questa sera. Detto questo, e voi direte, ma già adesso la fa grossa col Catechismo della Chiesa Cattolica. No, già adesso ti faccio invece subito una domanda, te che stai ascoltando, che stai seguendo questo incontro. Ti chiedo, ma tu sei felice della tua vita? Non puoi tirarti indietro, non puoi sottrarti. Cioè, sei felice della tua vita? Che non vuol dire che tutto fila liscio, ma sei lieto, cioè sei certo, hai chiaro chi sei e dove stai andando, puoi guardare al domani con speranza perché sei certo dell'amore di Dio, cioè è viva in te questa certezza, sei felice della tua vita. Ma per introdurmi a questa domanda, devo fare un passo indietro al capitolo 20 di San Matteo. Non voglio anticipare nulla perché sarà poi la catechesi del 30 novembre, ma al capitolo 20 c'è la parabola degli operai invitati nella vigna. Non entro nel merito, ma solo ve la richiamo perché sono strettamente collegate le due cose. Ricordate la parabola degli operai invitati nella vigna. Ci parla di questo padrone di casa, che poi è il Signore Gesù, che all'alba, e in quest'alba vediamo il mattino di Pasqua, esce a chiamare operai perché vadano a lavorare nella sua vigna. E viene così il Signore a strapparci dall'ozio, frutto della disoccupazione del cuore. Il Signore Gesù, il padrone di casa, esce, chiama operai nella sua vigna, esce a tutte le ore del giorno e con ciascuno concorda la retribuzione. Dice: quello che è giusto te lo darò. Cioè, quello che è giusto, che cosa ci dà il Signore? Ci dà la giustificazione, ci dà il perdono dei nostri peccati. Ricordate poi come va, no? A finire la parabola. Questi sono d'accordo con il padrone, vanno a lavorare nella vigna, ma poi alla fine succede il pasticcio quando è l'ora della retribuzione, è l'ora della paga. E noi come siamo adesso, oggi? Siamo felici, siamo contenti di quell'ingaggio? Siamo andati a lavorare nella vigna del Signore, stiamo facendo un cammino di fede, ma stiamo sperimentando le promesse del Signore. Quella paga che avevamo concordato con il Signore ci basta? Si è compiuta in noi questa promessa? Sei felice o no? O stai mormorando? Perché dice che nel ritirare la paga però mormoravano contro il padrone dicendo: ma questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e sono stati pagati come noi che abbiamo faticato dall'alba, dal mattino. Noi in che posizione siamo? Di letizia, di gratitudine, di lode o di mormorazione? Perché se stiamo mormorando, vuol dire che noi siamo ancora in preda ai nostri pensieri, che non sono quelli di Dio. Il pericolo è che ci accorgiamo talvolta che Gesù non ci basta, ma che vogliamo altro, vogliamo quello che il mondo ci offre, vogliamo quello che la carne reclama. E così dobbiamo ammettere che il demonio ha ancora potere su di noi e continua a sporcarci lo sguardo, cioè ci prende il cuore, ci rapisce il cuore, ci inganna, ci fa credere che ci siamo sacrificati per servire il Signore Gesù, ma la promessa non si è realizzata. In fondo, che cosa è cambiato nella mia vita? Questa è la grossa tentazione, quella di stare dentro le cose di Dio, ma mormorando, non siamo contenti. Non so se mi spiego, se riesco a farmi capire. Allora ecco la parabola di questa sera. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Che ve ne pare? Il Signore Gesù sembra chiederci un'opinione, ma ascoltando bene, il Signore non ci sta chiedendo un'opinione. Non gli interessa la nostra opinione, ma con questa provocazione, che ve ne pare, non sta facendo un sondaggio per cui ci mettiamo semplicemente a fare un dibattito religioso dove io la penso così o la penso cos'ha secondo me e non se ne viene fuori. Ma Gesù, che ci ama, ci sta provocando a scoprire, ad accettare la verità del nostro cuore. Questo è il livello della domanda di Gesù. Che ve ne pare? Come dire, ma che ciascuno di noi possa scoprire e accettare la verità del suo cuore. Chi è cieco a causa dell'orgoglio o a causa della presunzione di bastare a se stesso, chi è ripiegato su se stesso, non ce la fa a convertirsi, non riesce a convertirsi, non ne ha bisogno, o meglio, ne avrebbe sì bisogno, ma crede di non aver bisogno di convertirsi, perché in fondo è a posto, va bene così, perché in fondo è un bravo figlio, è un bravo figlio, si illude, è un ipocrita invece, che vive nella menzogna, ha un cuore schizofrenico. Ha detto al padre sì, ma poi non c'è andato. E perché? Perché vive così? Perché, dice, si rivolse al secondo e gli disse: vai a lavorare nella mia vigna. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Ecco qua il punto. Non sente il bisogno della conversione, si sente a posto. È convinto di stare facendo la volontà del padre, vive nella menzogna. Ha un cuore schizofrenico che si traduce in atti che smentiscono le parole che ha detto. Ha detto sì, ma poi fa no. I suoi comportamenti sono opposti alle decisioni che si illude di aver preso. Altro che la menata dell'opzione fondamentale, quando qualcuno dice: ah, ma io ho fatto l'opzione fondamentale per Dio per il bene. Ma se quell'opzione fondamentale per Dio per il bene non si incarna dentro gli atti quotidiani, è un inganno, una menzogna, ti illudi, dici parole a te stesso che sono vane, no? Come la solfa trita e ritrita di chi ad ogni piede sospinto ripete: io sono credente ma non praticante. Cioè l'inganno di aver detto un sì al quale non corrisponde la vita. Questa che mi piace definire una schizofrenia del cuore. Probabilmente questo figlio qui, mi soffermo un attimo sul figlio che dice sì e fa no, perché è quello che ci riguarda un po' più da vicino, questo figlio. Probabilmente questo figlio qui che dice sì e fa no non ha nemmeno ascoltato suo padre, perché era troppo concentrato su se stesso, era troppo impegnato a guardarsi con vanagloria. La liturgia delle ore, questa bellissima preghiera della Chiesa, che per noi preti e consacrati è un obbligo, ma un obbligo d'amore, ma è la preghiera di tutta la Chiesa, inizia tutte le mattine con il Salmo invitatorio, il Salmo 94. Andatelo a cercare, è bellissimo. E tutte le mattine noi siamo invitati a pregare con queste parole del Salmo. Se oggi ascoltate la sua voce, la voce di Dio, non indurite il cuore. Ma questo è quello che il padre ha detto ai figli, è quello che il padre continuamente dice a noi: figlio, vai a lavorare oggi nella mia vita. Ma non è forse la stessa cosa? Se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il cuore. È come se Dio mi dicesse: figlio, vai a lavorare nella mia vigna, ascoltami, non chiuderti in te stesso, esci dal tuo egoismo e vai a lavorare nella mia vigna. Non chiudere il cuore, non indurite il vostro cuore. Ecco, questa è la chiamata che non Dio ci ha rivolto una volta per sempre, ma è una chiamata dentro la quale noi dimoriamo, è una chiamata che non viene meno, che continua. Gli dice il padre: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. È interessante questo verbo lavorare, che sia nell'originale greco, non lo dico perché sembra una parolaccia, andatelo a cercare sul testo greco, nel testo greco il verbo lavorare sia in San Matteo ma soprattutto in San Giovanni è un verbo che richiama strettamente la fede, l'opera per eccellenza, il lavoro per eccellenza è proprio credere. Tanto è vero che San Giovanni capitolo 6 versetto 29 Gesù dirà: questa è l'opera ergon di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Il verbo è lo stesso. La grande opera, il grande lavoro al quale siamo invitati è il credere. Vai a lavorare nella vigna. Cosa significa questo andare a lavorare nella vigna? Se non credere, entrare nella comunione piena con il Signore. L'invito è dunque un invito alla fede che si traduce nell'amore, che si traduce nella vita. Vai a lavorare nella mia vigna, è un invito a credere, a mettere il cuore. Sapete che il verbo credere sembra che derivi da questa radice del sanscrito kardo, che vuol dire cuore. Credere non è semplicemente una nozione di testa, ma significa mettere il cuore, radicare la mia vita in questo fondamento solido. Questo è l'atto del credere al quale noi siamo invitati. Un credere che davvero coinvolge tutta quanta la nostra esistenza. Non può ridursi il credere ad avere in testa una vaga nozione di Dio, perché questo non ci cambia la vita, ma il credere mettere il cuore, cioè l'espressione del credere, tocca il cuore, cioè tocca la profondità delle decisioni della nostra vita. Profondamente, profondamente, cioè il cuore, è il credere mi cambia il cuore, perché metto il mio cuore nel Signore. In Lui ripongo la mia fiducia, in Lui ripongo tutta la mia sicurezza. Allora ecco, che te ne pare? Tu, quale dei tuoi figli sei? Sei quello che ha detto non ho voglia, ma poi si pentì e vi andò? O sei il figlio che ha risposto sì, Signore, ma non vi andò? Quale figlio sei? Che te ne pare? Ecco, a questo interessa Gesù, che ciascuno di noi scopra e accetti la verità del suo cuore, senza alibi, senza nasconderci, senza camuffarci. Ed è, si cita poi nel Vangelo Giovanni Battista. Gesù dice: Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e voi non gli avete creduto. Se come Giovanni Battista, che era uno che non aveva peli sulla lingua, io ti dicessi adesso che tu sei un corrotto, e sono le cose che diceva il Battista, se io ti dicessi che sei un corrotto, che sei un attaccato al denaro, che sei un avido, che sei un avaro come un pubblicano, o se ti dicessi che sei una razza di vipera, o se ti dicessi che sei una prostituta, venduto a chi ti offre più affetto e considerazione, tu come reagiresti se ti dicessi questo? Se mi rivolgessi a te con le stesse parole che Giovanni Battista ha detto a quelli che accorrevano a lui, forse cominceresti a difenderti. Se ti dicessi che sei schiavo degli idoli, come reagiresti? Forse cominceresti a difenderti o ti adireresti, ti arrabbieresti, cominceresti a giustificarti dicendo sì, ma dai, commetto qualche peccato, però non rubo, non uccido, insomma, qualche parolaccia, uno scatto d'ira o poco più. Quante volte noi banalizziamo la nostra vita di fede giustificandoci così, che in fondo siamo bravi perché non ho ucciso, andiamo a confessarci a 60 anni e ancora diciamo ho detto le parolacce. Ma capite qual è il livello a volte così banale del nostro rapporto col Signore? Se pensi così, se pensi di essere buono, di non avere peccati, se ti arrabbi di fronte alle cose che Giovanni Battista diceva a quelli che accorrevano a lui, significa che sei ancora cieco. Cioè che pur avendo visto tanti cambiare vita, convertirsi, correre dal Signore, tu sei ancora lì che non ti penti. Non riesci a pentirti. Voi, al contrario, dice il testo, avete visto queste cose. Cosa avete visto? Avete visto la gente che correva da Giovanni Battista e che cambiava la vita. E invece voi che avete visto tutte queste cose, non vi siete nemmeno pentiti così da credere. Cioè, le parole del Battista non hanno fatto breccia nel cuore, ma sono cadute nel vuoto. Non puoi credere all'annuncio della Chiesa, non puoi credere all'annuncio del Vangelo, perché ti credi a posto. Quell'annuncio lì non tocca il tuo cuore, perché in fondo tu cerchi la vanagloria dagli uomini, perché il demonio ti sta ingannando. Sta incensando il tuo io. Sei troppo sazio, sei troppo preoccupato di te stesso. E te, questo figlio qui, il secondo figlio della parabola, è schiavo di se stesso. Risponde sì, ma non andò nella vigna. Sapete com'è tradotto quel sì nell'originale greco? Non dice sì il figlio. Ma nell'originale greco dice ego, io, dice io, sembra strana, vero, come risposta, ma in realtà è molto profonda questa risposta. Non riesce a dire nemmeno sì, fosse anche per mentire, perché il suo io lo tiene in scacco, per cui al padre risponde dicendo io, io. C'è un io che giganteggia, che ci tiene in ostaggio, che ci impedisce di aprirci alla grazia divina. Ecco perché noi non riusciamo a pentirci e non riusciamo a cambiare vita, perché siamo convinti di essere a posto. Siamo troppo preoccupati di saziare il nostro io, la nostra vanagloria, la nostra presunzione, che non possiamo andare a lavorare nella vigna. Io. Quando gli altri ti parlano, tu non li senti nemmeno. Perché? Perché sei preoccupato solamente del tuo io. L'altro giorno, permettetemi la battuta, commentavo riguardo a un funerale, e ogni tanto va di moda che ai funerali prenda la parola qualcuno, no? Ma fateci caso, dicevo, ci sono funerali che sono per i morti e ci sono funerali che sono per i vivi, perché ogni tanto a qualche funerale prende la parola qualcuno dove in fondo va a parlare di se stesso, neanche del morto. Il morto è un pretesto per dire quello che io ho fatto col morto, per gonfiarsi di vanagloria davanti a tutti i presenti. Alle volte dobbiamo assistere a queste manifestazioni di un io che non sa andare oltre se stesso. Quando gli altri ti parlano non li senti, non hanno un nome, non hanno valore, hanno importanza solo in relazione alla tua fame. Eccoci al dunque della parabola allora. Abbiamo bisogno di aprire gli occhi e di aprire il cuore per scoprire che siamo figli incapaci di obbedire. Quel punto. Disse sì, Signore, ma poi non vi andò. Ecco il punto. Siamo figli incapaci di obbedire. Perché siamo soffocati dai nostri idoli. Siamo soffocati dal nostro io. Per riconoscerci figli incapaci di obbedire, ci vuole l'umiltà. Solo chi si scopre peccatore può credere all'annuncio del Vangelo. Non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati, dirà il Signore Gesù. Solo chi ha compreso che è un orgoglioso e si è ostinato a cercare la vita in quello che non sazia, allora può obbedire al Vangelo per entrare nella vita, per entrare finalmente nel regno dei cieli. Ecco il punto. A me sembra che davvero il punto della parabola, l'amore che Gesù ha per ciascuno di noi, arrivi qui. Cioè, che il Signore gli importa farci prendere coscienza della nostra incapacità di obbedire. Ma attenti, non per dire conclusione mi faccio schifo, non valgo niente, ma per dire quello che dicevo all'inizio, Signore salvami. Signore, senza di te io non posso fare nulla. Senza la tua grazia io non sono capace di dire un sì che sia un sì. Perché? Perché la mia natura è ferita dal peccato. Sono incapace di obbedire. Signore, salvami. Non la presa di coscienza della povertà del nostro cuore, perché ne proviamo scandalo o perché ci arrabbiamo. Quello sarebbe ancora orgoglio su orgoglio. Ma noi perché siamo addolorati di fronte al nostro peccato? Perché abbiamo offeso Dio o perché ci credevamo migliori? Perché pensavo che di essere decisamente più bravo, invece mi tocca constatare che sono ancora un gran pasticcio. Ecco qua il punto. Accorgerti, scoprirci peccatori per gridare al Signore, per implorare dal Signore la salvezza. E questo, vedete, non possiamo farlo da soli, perché se noi non guardassimo al nostro peccato nella presenza del Signore Gesù, ci scandalizzeremmo di noi stessi, ci disprezzeremmo. E invece due cose devono sempre andare di pari passo: il riconoscimento del nostro peccato e contemporaneamente la scoperta di chi è Dio, dell'amore di Dio. E allora comprendo che il suo amore è decisamente più grande del mio peccato, è un amore che redime, è un amore che salva. Questo è il cammino dell'esodo, del popolo di Israele verso la Pasqua. Due cose a Israele si fanno evidenti lungo il cammino verso la terra promessa: la durezza del proprio cuore, la propria ostinata ribellione a Dio, e l'amore fedele di Dio. Per cui ed è questo che fa sì che Israele, che ciascuno di noi continuamente si aggrappi alla misericordia del Signore. C'è bisogno di un luogo, di un punto, di una comunità dove sperimentare che non siamo soli, che Dio non ci ha abbandonati ai nostri peccati, ma che Dio cammina con noi, perché il suo nome è Emanuele, è il Dio con noi, è il Dio per noi. Guardate, nel testo di questa parabola, non vi ho davanti, non vedo le vostre facce, non riesco a capire se sto andando troppo veloce, se sto dicendo cose che se capisse no, e per cui abbiate pazienza, il streaming è un po' così, poi magari lasciamo uno spazio per qualche domanda e provo a spiegare quello che non si capisce, ma così non vedo se state dormendo, vedo solo Ringo che sta dormendo, ma gli altri non è vero, Ringo, sei lì sveglissimo, ma gli altri non li vedo. Però guardate, nella parabola c'è un verbo che mi ha colpito, quando dice, è un verbo rivelatore: un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse, e poi dice, si rivolse al secondo e disse lo stesso. Questo verbo, proselzon, rivolgersi, letteralmente vuol dire essendosi avvicinato. Mi commuove questa cosa qua, che Dio si avvicina, mi parla da vicino. Dio si accosta ai suoi due figli, si accosta all'uno quanto all'altro. Dio non dà dei comandi ai suoi schiavi, ma Dio rivolge domande ai suoi figli. Figlio, mamma mia, ma c'è da piangere. L'Onnipotente che si avvicina e che si rivolge a me chiamandomi figlio, e così al primo, così al secondo. Figlio, la vigna è ciò che il padrone ha di più prezioso, è il tesoro del suo cuore. La vigna ormai non è più solamente del padre, ma capite, la vigna è donata ai figli, anche dei figli. Solo che il figlio, apparentemente bene educato, vede un ordine, vede un comando, dove invece c'è un dono. Non sa riconoscere il dono che il padre gli sta facendo, dicendogli vai nella mia vigna, cioè vai nello spazio grande del mio amore, della mia comunione, di ciò che ho di più prezioso. Vede, questa parabola qui, in San Matteo, così breve, è l'equivalente della parabola del figlio prodigo. San Luca la spiega molto meglio, molto di più, con tutto quell'altro dettaglio, ma capite che questi due figli di Matteo sono i due figli del padre misericordioso. Ecco, questo figlio apparentemente ben educato che dice sì, vede un ordine dove c'è un dono, vive la sua figliolanza non come una cosa bella, ma come una schiavitù. E così, ecco perché poi non va nella vigna, perché quando tu non capisci l'amore del padre, non sai trovare la strada che conduce alla vigna, capisci? Se non vedi, se non sperimenti, se non sei certo dell'amore del padre, non sai nemmeno trovare la sua vigna. Il ribelle, invece, ha trovato la vigna. Il suo no iniziale e quella conversione, dice, disse no, non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Questa conversione non si è prodotta senza difficoltà. È il travaglio che San Luca poi ci descrive bene nel figlio che si trova a mangiare le ghiande dei porci e decide un bel momento di ritornare a casa, chiedendo di essere trattato come uno dei garzoni, dei servi. Invece si imbatterà nella sorpresa di un padre che non conosceva, che ama, che lo ama profondamente. Ecco, questo ribelle ha trovato la vigna. Non vuol dire che bisogna necessariamente ribellarsi, ma quello che Gesù ci sta dicendo è che la strada della ribellione può condurre a Dio, talvolta meglio di altre strade. Non che ci si debba ribellare per arrivare a Dio, ma che la strada della ribellione che noi stoltamente possiamo imboccare, anche quella strada può condurre a Dio, talvolta meglio di altre strade, perché alla fine questo si scopre fuori dall'obbedienza, invece l'altro si credeva dentro l'obbedienza al padre. Vedete, il figlio che dice sì e fa no e che considera il padre come un padrone è peggio dell'altro che si ribella. Quello che si ribella, almeno pur sbagliandosi, intuisce che gli è concessa la libertà. L'altro no, si sente schiavo dentro quel rapporto lì. Allora ecco la domanda che Gesù pone: chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Ma non perché possiamo dare la rispostina, il primo o il secondo, ma perché questa domanda la giriamo su noi stessi. Ma io sto facendo la volontà del padre? È questo che davvero ci interessa: fare in ogni cosa la volontà del padre. Ecco, questo è il cammino di conversione, questo è il cammino di ritorno a Dio. E io posso anche fermarmi qui, ma voglio terminare con una citazione di San Giovanni Crisostomo, prendendo proprio dal commento a Matteo di San Giovanni Crisostomo. Crisostomo vuol dire bocca d'oro. La predicazione del Crisostomo è straordinaria, appassionante. Vi dico solo questo, che quando il grande Tommaso d'Aquino stava entrando a Parigi e un frate che era con lui gli disse: «Fra Tommaso, cosa daresti perché sia affidato a te il pulpito di Notre Dame di Parigi per la predicazione, perché tu possa essere il predicatore ufficiale di Notre Dame?» E Tommaso d'Aquino disse, entrando a Parigi: «Preferirei avere fra le mani il commento al Vangelo di Matteo del Crisostomo». Desideravo questo libro, non ce l'aveva, sapeva del commento di Matteo, al Vangelo di Matteo del Crisostomo, ma non era in possesso ancora del testo. Questa frase del Crisostomo a conclusione della nostra parabola, sta commentando proprio questa parabola e scrive Giovanni Crisostomo: è riprovevole infatti non scegliere il bene all'inizio, ma è più grave colpa rifiutare di pentirsi in seguito. È questa mancanza di pentimento che rende perversi molti. Anche ora io vedo alcuni giacere in questo stato per il loro estremo indurimento, ma io vi scongiuro, nessuno sia come loro. Anche quando fosse caduto nell'estremo abisso della malvagità, non disperi di convertirsi e di migliorare. A me sembra che questo sia il grande messaggio bello di speranza, che nessuno disperi di convertirsi e di migliorare, di rispondere a quella chiamata ad andare a lavorare nella vigna, ad entrare davvero nel cuore di Dio, che il nostro sì diventi un sì, come fu un sì pieno alla volontà del Padre, il sì di Cristo, come fu un sì pieno al disegno salvifico di Dio, il sì di Maria, il sì dei santi, il nostro sì. Io mi fermo, grazie per la pazienza. Se adesso non so come funziona, se ci sono delle domande, delle cose.
Grazie Don Paolo, adesso lasciamo uno spazio per gli interventi, chi vuole intervenire è pregato di togliere il muto al microfono, fare l'intervento e poi rimettere il muto, grazie.
Ho l'audio?
Ecco, c'è qualcuno?
Sì, sono io.
Calchini, Elio. Ciao, Elio.
Ciao. Ascolta, grazie innanzitutto, sei stato bravissimo. Però non nascondo che mi hai messo in grande difficoltà.
È quello che volevo.
No, il problema è questo. Non sto cercando di giustificare o di capire una giustificazione. Perché fondamentalmente la domanda che mi sono posto mano a mano e il tentativo appunto di recalcitrare, no? Era fondamentalmente questo. Hai detto all'inizio, occorre il primato della grazia. Colui che ha il potere della morte è il potere, quindi parliamo di Satana, compromette la nostra libertà. Queste affermazioni mi fanno pensare, ma allora non è che io fondamentalmente da questo piano inclinato non riesco a salire se non arriva veramente una spinta forte da parte del Signore?
Ma meglio che la spinta è una mano che ti tira. È questo, perché la spinta è un calcio nel sedere, e invece è questa mano che ti strappa. Hai presente l'icona dell'Anastasis, della resurrezione, del Cristo glorioso sopra le porte degli inferi che sono sradicate? Sotto c'è la catena con la quale Satana ci tiene prigionieri, che nell'icona è spezzata la catena, le maglie della catena sono rotte dai chiodi della croce, e Gesù risorto che prende per i polsi Adamo ed Eva. E se guardi il particolare delle icone, il polso di Adamo ed Eva sono le mani, sono lunghissime, è quella mano che è diventata lunga nel protendersi verso l'albero della conoscenza del bene e del male. E proprio da lì, da quella tentazione dell'uomo di farsi Dio senza Dio, Gesù risorto prende Adamo e lo strappa dagli inferi. Ecco qua, questa è davvero la nostra libertà compromessa dal demonio. Vuol dire che ci tenta continuamente. E il Signore Gesù ci salva. San Giovanni, nella prima lettera, capitolo 5, versetto 19, dice una roba, dice la drammatica condizione del mondo. Dice: il mondo giace tutto sotto il potere del maligno. Cristo è venuto a liberarlo. Cristo è venuto a liberarlo. Ecco, in questo senso dico, occorre il primato della grazia. Scusami se ti ho interrotto.
No, no, tutt'altro. Hai dato molta spiegazione. Anche perché mi chiedevo, andare alla vigna l'hai spiegato benissimo, cos'è questa vigna, ma continuo a avere grandi difficoltà, nel senso che vivere la quotidianità cercando la preghiera, la messa, la confessione, cercando i sacramenti, cercando di essere buono, bravo. Però Battista continua a dire: ma sei un corrotto. E lì capisci che...
Cioè, ti legna.
Questo è il punto, no? Per cui se io vado a vedere veramente in profondità, allora devo pensare che non sono ancora, per quanto mi prodigo.
Sì. E beh, ma vedi, il cammino di conversione non termina. Cioè, è proprio perché se noi comprendiamo la vigna in un'ottica di amore, dentro un'ottica di amore non c'è mai un punto di arrivo dove puoi accontentarti. Il pericolo è quando tu ti accontenti, no? Che dici: sono sazio, mi basta. O se vuoi, il come fare, mi viene in mente questa cosa qui. Il Vangelo di ieri, il Vangelo dei talenti, dove i talenti non sono i nostri doni, è il dono di Dio, no? Noi abituati a vedere tu sì che vales, pensiamo che i talenti, io so suonare, io so dipingere, quelli sono stupidaggini, quelli sono le nostre abilità. I talenti della parabola sono il dono di Dio, la grazia di Dio messa nelle nostre mani. Ma attento, dice, qual è il grande errore che fa il servo malvagio e inutile? Che va a nascondere per paura il suo talento, perché pensa che Dio è ingiusto, è cattivo. E chi gliel'ha messa in testa quella roba lì? Chi gli ha fatto credere quella roba lì di Dio? E Gesù dirà: ma stolto, non dovevi andare dai banchieri? Io dico, i banchieri nell'interno della parabola ci vedo il riferimento alla comunità. Cioè, la mia fede, che è personale, non è solitaria. Ma cavolo, dice, se fossi andato dai banchieri, questi ti avrebbero aperto gli occhi. Cioè, se tu vivi la tua fede, il tuo cammino di adesione da solo, ti perdi. Allora c'è bisogno di un luogo che mi richiami continuamente al Signore, che tenga viva la memoria di Cristo. Cioè, come il Signore Gesù ha fatto con la Chiesa. No? Cioè, i banchieri, dico, è la comunità cristiana che mi aiutano a liberarmi dei pensieri sbagliati che io mi sono fatto di Dio, perché dice, no? Mi sono fatto l'idea che Dio è un Dio giusto, che miete dove non ha seminato, e questo è stato lì a dialogare con i suoi pensieri. Se fosse andato nella comunità cristiana, l'avrebbero fatto invece dialogare con Dio, la preghiera comunitaria, la liturgia che è sulla terra il punto più vicino al cielo, ma la liturgia che vivi con gli altri fratelli che ti fanno respirare nell'aria pura di Dio. Allora ecco che il come dire, il mio cuore orgoglioso, lo scoprirmi peccatore, non mi chiude in me stesso, ma mi fa gridare nuovamente al Signore: Signore, salvami, no? È l'affamato che si rivolge a colui che solo può saziare la sua fame. Signore, abbi pietà di me. E allora viene fuori vera la preghiera. Ma se uno si sente a posto, Dio non gli serve, dice sì, poi non ci va. Però si illude con se stesso e con gli altri, che dice che io avevo persino una zia suora per bacco. Cosa vuoi che no? Dice.
Grazie.
Ho una domanda.
Chi è?
Sono Gianfranco.
Sì, non vedo ma sento.
La domanda è questa, ma più che una domanda, ho cercato di mettermi un po' nei panni dei figlioli. Il primo che gli dice vai alla vigna e questo qui dice di no, ma siccome è molto sintetico l'evangelista, piacerebbe capire perché gli dice di no. Probabilmente il papà gli ha fatto chissà quante angherie, che quando gli chiede di andare nella vigna gli girano i maroni. Perché...
No, assolutamente no. Voglio dire, ma aspetta, tu c'hai aspetta, figli.
Aspetta. C'hai figli? Il secondo invece potrebbe essere che questo qui, povero Tapino, ci andava tutti i giorni alla vigna e un giorno gli dice, io, per dire, ancora, perché quell'io, devo dire che mi piace di più del sì, e poi non andò. Io sembrerebbe come, ecco, guarda, come dire, ci sono andato tutti i giorni alla vigna.
Ma noi non possiamo far dire al Vangelo quello che non c'è scritto. Le nostre, poi, ognuno può metterci i suoi sentimenti. È una parabola, per cui come tale, come ogni parabola, deve essere colta, no? Ma sapendo che c'è un livello più profondo. Fare il processo alle intenzioni per cercare di salvare il figlio, ma forse non è quello che la parabola ci chiede. Perché questo figlio dice di no al padre? Perché il mistero della libertà e del peccato. Voglio dire, un figlio che non vuole andare a messa la domenica col padre, non necessariamente il padre deve avergli fatto chissà che cosa. È un figlio che gioca male la sua libertà. Un figlio che non riama suo padre, dice, il padre può essere anche la persona più buona di questo mondo, ma il figlio è diventato uno sciagurato. Cioè, Gesù ci sta dicendo nella parabola che l'uomo può dire no a Dio, può rifiutare l'amore di Dio. E questa è una triste possibilità. L'altro pericolo è quello di illuderci, di avergli detto sì, che però non è un sì pieno. Allora, il no può sfociare in un sì, ma anche il sì deve essere davvero un sì. Perché qui non si tratta di dire, ah, ma povero figlio ha detto sì una volta. No, il Vangelo ci dice altro, ci dice di un figlio che dice sì e che poi nella vita fa no. Cioè, come dire, l'audio e il video non sono connessi. Poi, per carità, vedi... A me sembra che il livello della parabola sia richiamarci a questo, a ribaltare, non tanto domandarci perché il figlio ha detto sì o perché ha detto no, ma domandarmi io che figlio sono. Cioè, io sto facendo la volontà del padre, e questo a me sembra è il bello del Vangelo. Cioè, è Gesù che non si ferma, anche dicevo, la domanda, che ve ne pare, non vuole fare un sondaggio, no? Ma mettermi davanti alla verità del mio cuore, non per inchiodarmi, ma perché io possa accogliere lui come il Salvatore.
Io sono un credente, ma non pratico. Mi chiedo se un amante o se un innamorato crede e non pratica. Ma quello che mi ha colpito è il cuore schizofrenico. Tutti quanti, forse tanti di noi, non hanno bisogno di conversione, perché pensano che vada bene così. Questo è molto sbagliato. Ci accontentiamo, non so, di qualche elemosina, di qualche eucaristia, di qualche messa, di qualche volontariato. No. Chiedo. La schizofrenia del cuore è quella che mi ha colpito di più. Era soltanto una constatazione.
Ma vedi Ringo, la schizofrenia del cuore l'ho detta perché anche a me è la cosa che colpisce di più. Perché non solo è la cosa che mi colpisce di più, ma è la cosa che mi ferisce di più, la schizofrenia del mio cuore, perché mi ritrovo dentro questa cosa qua. Perché dico io sono così, io vivo dentro questa schizofrenia del cuore, per cui dico un sì che è un no, dico un sì al Signore che poi mi rimangio continuamente. E poi mi accorgo che Cristo non mi basta, per cui cerco consistenza, mi riempio di idoli, che mi tolgono la vita, questo è il dramma, ma o il non comprendere qual è il livello della chiamata, dell'amore che Cristo ha per me, per cui mi accontento dicendo me stesso che in fondo sono bravo, ma quando faccio così mi perdo il bello della chiamata di Cristo. È come se mi fermassi alla superficie, ma non entro nel gustare Lui, nel fare l'esperienza di Lui. Ecco, il cuore schizofrenico a me sembra che descriva innanzitutto la povertà della mia vita. Dice: quanta grazia, quanta misericordia del Signore e quanta resistenza. Ed è questo che mi fa dire ogni giorno: Signore, che io possa amarti di più, che io possa giocare totalmente la mia vita per te, cioè che la mia fede non sia il dopolavoro. Dopo che ho fatto tutto il resto, la fede è la ciliegina, è il cappello devoto sopra la vita, che però ho gestito volendola tenere in mano io, volendo decidere io autonomamente, senza di te. Ecco, e il Signore invece ci viene a stanare. È come quando il profeta va da Davide e gli fa l'esempio: c'era un uomo che aveva l'agnellino, dice: disgraziato, chi è quello là? E dice: tu sei. E Davide dice: mi hai sgamato, e intonerà il canto di pentimento, di lamento. Ecco, il Signore Gesù viene a stanarmi nelle mie fughe, nei miei nascondigli, ma per salvarmi, perché viene a stanarmi dentro il mio cuore schizofrenico per guarirlo. Vi darò un cuore nuovo, non è forse la promessa che il Signore ci ha fatto? Metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi darò un cuore nuovo, non più il mio cuore schizofrenico che fa così tanta fatica ad abbandonarsi, ma la promessa del Signore Gesù: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, cioè dal di dentro vi faccio capaci di muovervi nella direzione del mio amore, dal di dentro, non più come un peso. Per cui vai a lavorare nella mia vigna, noi come continuiamo a vederlo, come un fastidio o come una grazia?
Se non ci sono ancora qualche domanda, possiamo chiudere con una bella Ave Maria la Madonna.
Certo.
Perché interceda presso il Figlio di finire questa pandemia, di lasciarsi veramente non più la tristezza, ma la gioia della vita.
Ave Maria. Scusa, che volevo dire che tra l'altro oggi anche la memoria di San Giuseppe Moscati, no? questo medico napoletano, e diventa motivo per pregare anche per tutti gli ammalati, per chiedere per sua intercessione davvero la fine di questa pandemia. Fidiamoci alla Madonna e all'intercessione di San Giuseppe Moscati. Scusa.
Ave Maria, piena di grazia, Signore, benedetta tra le donne,
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Siamo Don Cisotti. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte.
Buonanotte, grazie. Lode a Dio.
Grazie, Don.
Paolo, conosci Diego Manetti?
Sì.
Lo conosci? Mi ha appena mandato un messaggio che è morto papà.
Ah, vedi. Allora l'avrà mandato anche a me.
Sì, l'avrà mandato sicuramente.